dopo il video che abbiamo realizzato qualche giorno fa sull'Egitto, nello specifico su Al-Sisi, e dopo aver annunciato il nostro nuovo saggio, cioè Instant Geopolitica, che trovate come sempre in descrizione di questo episodio, oggi parliamo dell'Egitto e del conflitto israelo-palestinese. Dunque, non è ben chiaro cosa accadrà a Gaza nel breve futuro. In questo momento di stallo però ci si potrebbe anche chiedere se almeno esiste una nazione che è in grado di porsi come mediatrice del conflitto israelo-palestinese. Ebbene, quella nazione, signori miei, si chiama Egitto, un paese che stranamente intrattiene buone relazioni sia con Tel Aviv, dal 78 grazie agli accordi di Camp David, che con l'autorità palestinese, e non solo per via della vicinanza geografica. L'Egitto infatti ha dato dimostrazione del ruolo che può giocare nel conflitto proprio la scorsa settimana. Assieme al Qatar, il Cairo è stato tra gli artefici di una tregua durata per 6 giorni, cioè dal 24 al 30 novembre, anche se bisogna tenere sott'occhio le evoluzioni perché non sappiamo se al momento verrà prolungata, che ha consentito l'afflusso di aiuti umanitari e la liberazione di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Anche gli Stati Uniti hanno riconosciuto importanza grande all'Egitto nello scacchiere medio orientale, nonostante gli stessi Stati Uniti denuncino periodicamente le violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime di Abdel Fattah al-Sisi. Il Cairo è stata l'ultima tappa del tour recente medio orientale del segretario di Stato Anthony Blinken, che ha chiesto al governo egiziano di scongiurare l'allargamento del conflitto in Palestina. Ma a dirla tutta, i rapporti con Hamas non sono stati sempre idilliaci. Pensate a quando al-Sisi nel 2014 diventò presidente. In quel caso la direzione politica del Cairo mutò radicalmente. Se durante il mandato di Mohamed Morsi, che è durato dal 2012 al 2013, dopo il golpe che depose Hosni Mubarak, si è registrato un riavvicinamento con le forze islamiste, c'è da dire che al-Sisi diede la caccia ai Fratelli Musulmani, organizzazione di cui abbiamo discusso nel video, quindi organizzazione politica molto vicina ad Hamas, ritenuta causa dell'instabilità e di tutti i rischi del paese. Nel 2015 un tribunale civile egiziano ha designato infatti Hamas come organizzazione terroristica, ma la decisione venne successivamente annullata dalla Corte d'Appello del Cairo. Allo stesso tempo l'Egitto, assieme ad altri stati arabi, promosse un vero e proprio embargo politico e diplomatico nei confronti del piccolo Qatar, che chiaramente, come noi sappiamo, sostiene i Fratelli Musulmani. Quale fu il risultato? Ecco, il risultato fu quello di isolare ancora di più Hamas, molti dei cui leader cercarono così rifugio e finanziamenti proprio nel piccolo emirato ricchissimo del Golfo, il Qatar. Qualcosa è cambiato dal 2016. All'epoca Hamas decise di inviare un importante segnale di apertura, cedendo temporaneamente il controllo del valico di Rafah all'Egitto, distruggendo alcuni tunnel, creando una zona cuscinetto al confine con la striscia di Gaza. Al contempo al-Sisi avviò una durissima campagna antiterrorismo nel Sinai con le forze dello Stato Islamico. L'Egitto, ricordiamolo, è il solo stato del mondo arabo a confinare direttamente con la striscia di Gaza. Il valico di Rafah rappresenta quindi l'unico collegamento con questa lingua di terra, se vogliamo escludere chiaramente Israele, e costituisce un importantissimo snodo per la regolazione e il transito del flusso di profughi e degli aiuti umanitari, rispettivamente in uscita e in entrata da Gaza. Oltre a Rafah, poi esistono soltanto 2 porte di accesso ufficiali alla striscia, tutte sul versante israeliano, Erez al nord e Kerem Shalom al sud. Il primo serve più che altro ai palestinesi che lavorano nello Stato ebraico e il secondo è appannaggio dei traffici commerciali. Al momento comunque entrambi risultano chiusi, a tempo questo indeterminato. Ma allo scoppio del recente conflitto, al-Sisi non ha mostrato grande disponibilità all'apertura del valico. Questo probabilmente per via dell'esperienza della guerra dei 6 giorni del 1967, che come sappiamo vide la sconfitta araba da parte di Israele. E questo provocò un massiccio esodo di profughi proveniente dai territori conquistati proprio da Israele. Un simile afflusso, in Egitto, causò una fortissima instabilità interna. Quindi, in altre parole, il regime egiziano teme fortemente il ripetersi di un simile scenario. Il Cairo teme inoltre che tra i rifugiati possano nascondersi potenziali terroristi, magari affiliati proprio ai Fratelli Musulmani. Neanche l'aspetto economico può essere in tal senso sottovalutato. L'Egitto, come sappiamo già dal video di ieri, è afflitto da una gravissima crisi. Un terzo dei residenti vive in condizioni di povertà assoluta. L'afflusso di centinaia di migliaia di profughi non farebbe altro che peggiorare la situazione. Il tutto senza neanche considerare la perdita di turisti, l'aumento dei costi energetici, già causa della spirale inflazionistica e della forte svalutazione della sterlina egiziana. Il regime di Al-Sisi deve anche tener conto dell'opinione pubblica interna. Non va dimenticato infatti che il prossimo 10 dicembre, tra pochissimi giorni, 2023, in Egitto si voterà per le presidenziali. Ovviamente Al-Sisi è il candidato tra virgolette favorito, va bene, e tiene, dico va bene perché tanto sappiamo come finisce, e tiene all'opinione dei tanti partecipanti alle imponenti manifestazioni di piazza che sono favorevoli alla Palestina. Lo scorso 21 ottobre addirittura Al-Sisi ha pronunciato le seguenti parole: rifiutiamo l'immigrazione forzata, lo sfollamento dei palestinesi nel Sinai. Si sbaglia chi ritiene che il tenace popolo palestinese desideri lasciare le sue terre anche sotto occupazione o bombardamenti. Insomma, a me personalmente pare un po' come tenere due piedi in una scarpa senza neanche voler rischiare di sfigurare. Negli ultimi due anni c'è anche da dire questo: il valico di Rafah è stato protagonista di un importante commercio clandestino di merci e di armi a beneficio sia dei palestinesi che delle popolazioni beduine egiziane emarginate dal Cairo. A proposito dei beduini, se c'è un punto sul quale le popolazioni del Sinai egiziano e quelle che vivono nel deserto israeliano del Negev concordano, è che non ne vogliono proprio sapere di trovarsi palestinesi tra i piedi. Come a dire che la solidarietà va benissimo, purché ognuno se ne resti a casa propria. A questo punto risultano di più facile comprensione le notizie che sono circolate le scorse settimane circa presunte pressioni di Israele esercitate sia direttamente sull'Egitto che tramite il Fondo Monetario Internazionale, per ottenere un ammorbidimento, no? Del Cairo sull'accoglienza dei profughi in cambio di aiuti finanziari e della cancellazione di una consistente parte del debito pubblico dell'Egitto. Tuttavia, queste pressioni al momento non sembrano aver indotto Al-Sisi a cambiare rotta. E questo nonostante l'ultimatum lanciato dall'esercito israeliano a Gaza. Gli abitanti di Gaza sono stati infatti intimati ad abbandonare case e terre per dirigersi verso il Sinai, pena la morte sotto i bombardamenti. Qualora questa migrazione si realizzasse, parleremo di uno spostamento di proporzioni bibliche, ma veramente il termine qui è azzeccato, che coinvolgerebbe circa 1 milione di persone. E c'è da dire che intanto sono morti più di 10.000 uomini e donne bisognosi di cibo, di acqua, di medicinali. Molte delle vittime sono bambini, visto e considerato che l'età media degli abitanti di Gaza è di 18 anni e che più del 40% di loro ha meno di 14 anni. In attesa di questi eventi che possano cambiare le cose, il valico di Rafah comunque resta chiuso al transito dei civili e consente soltanto il passaggio di aiuti umanitari. Specie dopo la vittoria elettorale di Hamas nel 2006, la striscia di Gaza è stata posta, come sappiamo, praticamente sotto assedio isolazionista sia di Israele che dell'Egitto, per quanto il blocco dei confini sarebbe comunque stato aggirato grazie all'apertura irregolare di alcuni passaggi di frontiera e tunnel sotterranei. In seguito alla presunta primavera, perché tanto vabbè, fu tutt'altro che una primavera egiziana, del 2011 e alla relativa crisi politica ed economica, molti di quei tunnel sono stati demoliti e lo stesso sito originario di Rafah è stato in parte distrutto e poi ricostruito. Il presunto piano israeliano per trasferire in massa in territorio egiziano gli abitanti di Gaza a sfregio della risoluzione dell'ONU e delle tante risoluzioni, anzi, che sanciscono il diritto dei palestinesi a far ritorno alle proprie case, non è stato rigettato soltanto dall'Egitto. La Giordania e il leader dell'autorità nazionale anche Abu Mazen hanno denunciato la volontà israeliana di espellere definitivamente i palestinesi dalla striscia, sulla scia del cosiddetto progetto Grande Gaza. Questo Grande Gaza è un'idea lanciata da Giora Eiland, consigliere per la sicurezza nazionale tra il 2004 e il 2006 dell'allora primo ministro Ariel Sharon. Per dirla in estrema sintesi, questo piano prevede di scaricare la responsabilità della questione palestinese su Giordania ed Egitto, dando così vita a una federazione giordano-palestinese e trasferendo 720 km quadrati del Sinai direttamente a Gaza, in cambio della cessione di un territorio di estensione analoga agli egiziani. Gaza sarebbe così diventata una sorta di protettorato egiziano, collegato alla Giordania tramite un tunnel lungo 10 km. E sempre stando a questo disegno, la Giordania, anzi la Cisgiordania, sarebbe stata affidata a un'autorità palestinese con una limitata autonomia di tipo amministrativo. All'epoca il piano venne già rigettato da Abu Mazen. Ora, il ginepraio mediorientale non si limita a questioni etnico-religiose o territoriali, anzi, investe colossali interessi economici e finanziari, a cominciare dalla delimitazione delle zone economiche esclusive, cioè quei tratti di mare compresi tra il limite delle acque territoriali di uno Stato, 12 miglia dalla costa, e ulteriori 188 miglia nautiche misurate in linea retta. Gli interessi economici in tal questione vedono coinvolti Grecia, Cipro, Turchia, Siria, Libano, Israele, Gaza, Egitto, Libia, insomma, tutti quelli dell'area, e riguardano importanti diritti di esplorazione, di sfruttamento delle risorse naturali delle estremità orientali del Mediterraneo. Basti pensare al giacimento israeliano Leviathan o a quello egiziano di Zohr, che è il più grande del Mediterraneo. In questo contesto l'Egitto non potrebbe far altro che favorire la cooperazione tra Israele e Arabia Saudita, che si sarebbe interrotta in seguito allo scoppio del conflitto con Gaza. Qualora il dialogo tra Riyadh e Tel Aviv non dovesse riprendere, si paventerebbe un eventuale scenario in cui Russia e Iran collaboreranno per decentralizzare la produzione di gas dal Mediterraneo al Golfo Persico. Per restare in tema, bisogna poi tenere a mente che uno dei più importanti e ricchi giacimenti del Mediterraneo, il Gaza Marine, con riserve stimate in 30 miliardi di metri cubi, si collocherebbe all'interno dell'area di sovranità di un ipotetico Stato palestinese. Non sarebbe neanche da escludere un accordo sottobanco tra Egitto e Israele per sfruttare queste ingenti risorse bypassando completamente i diritti delle autorità palestinesi. Non finisce qui. In questi giorni si è tornati a parlare della costruzione del canale Ben Gurion, un progetto che risale ai primi anni 60 del secolo scorso e che dovrebbe collegare il Golfo di Aqaba al Mediterraneo orientale, arrivando, guarda caso, molto vicino al nord di Gaza. Se il processo andasse in porto, quindi, Israele acquisirebbe un ruolo chiave quale nazione di passaggio per il transito delle merci, riducendo così di molto il ruolo del canale di Suez, che è controllato chiaramente dall'Egitto. Ecco, l'insieme di tutte queste considerazioni potrebbe aver indotto il nostro capitano al-Sisi a ribadire, in occasione di un recente incontro con i premier belga e spagnolo, che la migliore soluzione per la questione israelo-palestinese dovrebbe essere individuata nella fondazione di uno Stato di Palestina smilitarizzato e inizialmente sorvegliato da un contingente internazionale con Gerusalemme Est come capitale. Questa soluzione, allo stato attuale, sembra improponibile, non fosse altro perché il 13 ottobre 2023, in un memorandum dell'intelligence di Tel Aviv, si legge chiaramente l'intenzione di trasferire 2,2 milioni di palestinesi residenti nella striscia di Gaza nella penisola egiziana del Sinai, dando così vita a un campo profughi sterminato in territorio egiziano, previo accordo chiaramente col Cairo. Certo, non tutti i documenti sono destinati a una pratica attuazione, ma la sola esistenza di questo memorandum può sollevare qualche dubbio sulle reali intenzioni di un governo come quello israeliano. Resta da capire quanto l'Egitto sia d'accordo. Per lanciare un ultimo sguardo alle relazioni tra Tel Aviv e il Cairo, nulla le sintetizza più efficacemente, a nostro parere, dell'analisi che fa Fabrizio Maronta scrivendo per Limes, e citiamo quello che scrive. Se queste posizioni, cioè di Israele e dell'Egitto, appaiono contraddittorie, oggi come ieri, è perché in parte lo sono. Nel valutarle però occorre tenere bene a mente il carattere transattivo della relazione egiziano-israeliana, ma anche di quella egiziano-palestinese, dove a far premio per il Cairo e per lo Stato ebraico è in primo luogo la sicurezza. In altre parole, se veramente per l'Egitto la sicurezza del Sinai contasse più di tutto, e questa passasse per un accordo con Israele, potete star certi che ogni altro aspetto verrà meno, verrà messo da parte, compreso il destino di milioni di esseri umani. Per Aspera.